Allora, buongiorno, io do il benvenuto a tutti questi signori che bene o male un po' conosco.
Fate passare.
A incominciare dal nostro caro assessore, a finire al nostro bravo condoterzista, il preside o ex preside, eccetera, eccetera. Comunque, benvenuti a tutti. Abbiamo organizzato questa giornata un pochino per fare il punto su quello che abbiamo fatto fino adesso per quanto riguarda questa cultura che si vuole riscoprire e riproporre in questo territorio. La cultura che si vuole, che un tempo era coltivata e ora si vuole riscoprire, è questo grano saraceno. Grano saraceno, il nome vero e proprio botanico si chiama Phagopyrum esculentum. Grano saraceno, dopo vediamo da dove deriva questo saraceno. Io vi do semplicemente, come dire, una panoramica di questa cultura, un pochino per inquadrarla meglio e conoscerla, soprattutto chi è intenzionato a coltivarla. Cioè, non è che scendiamo in particolare scientifici di quello che abbiamo fatto in laboratorio oppure per quanto riguarda la caratterizzazione. Io vi do semplicemente un po' un input su tutto quello che può essere le caratteristiche sia della pianta, da dove viene, le potenzialità, gli usi, eccetera, eccetera. E partiamo quindi dall'origine. Vedete, l'origine si suppone sia questo puntino rosa, e da qui poi piano piano si è diffusa in tutto il mondo. Quindi questo puntino rosa è delimitato come la Cina meridionale. Da qui poi si è diffusa in tutti gli altri paesi dell'Asia, quindi Giappone, eccetera, eccetera, fino a finire alla Siberia. Tutti questi paesi dell'Asia, quindi, hanno avuto, come dire, il grano saraceno si è spostato prima in questa direzione e poi mano a mano vediamo che si è spostato anche in Europa. L'Europa è questo cerchio più grande. Naturalmente ci sono voluti degli anni perché questa specie si diffondesse. E si parla quindi che in Europa è stata individuata oppure importata o è arrivata nel 1400. Poi più tardi vediamo che piano piano si è diffusa e nelle altre parti, quindi dall'Europa è scesa nei paesi mediterranei e da lì ci sono diverse supposizioni, diverse idee che l'hanno poi diffusa in tutti i paesi del mondo. Qui ci abbiamo grosso modo il percorso che ha fatto questa cultura, vedete, dalla Cina meridionale, il centro di origine che era quel pallino rosa, si è spostato nella Cina settentrionale, da lì è andato in Mongolia, Siberia, Russia europea, poi dalla Russia si suppone che sia andata nell'Europa orientale, tutti quei paesi dell'Europa orientale, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca, fino alla Jugoslavia, e da lì poi sembra che si sia spostata nell'Europa centrale, quindi una grossa parte della coltivazione dal 1400 in poi è localizzata in Germania, poi da lì si è spostata in Austria, Svizzera, dalla Svizzera è pervenuta nel nostro paese attraversando le Alpi. Quindi la prima zona di coltivazione è stata la fascia prealpina del lato svizzero, poi piano piano ha superato le Alpi e si è stabilizzata nella fascia prealpina delle Alpi italiane, e da lì poi in Italia piano piano ha preso le sue strade che dopo vediamo in un'altra diapositiva. Un'altra supposizione può essere che dell'India orientale sia passata in un altro stato che si chiama il Bhutan, nel Nepal e nell'India settentrionale, fino ad arrivare al Pakistan. Un'altra teoria dice che dalla Cina settentrionale sia passata in Corea, in Giappone e da lì poi è andata in Australia, quindi dall'Australia si sia diffusa poi nel paese occidentale, quindi America e Canada. E sono tutte supposizioni, ma comunque queste supposizioni sono suffragate da documenti. E per quanto riguarda l'Europa, ci sono documenti che parlano che nel 1400 36, quindi in Germania era già diffusa. E poi da lì invece altri documenti dicono che questo grano saraceno da noi sia pervenuto o attraverso la conquista della Grecia e dei Balcani da parte dei turchi, che un tempo venivano chiamati saraceni, e da questo prende il nome di grano saraceno, che l'abbiano importato loro, in poche parole. Oppure si suppone che sia pervenuto a noi e nell'Europa anche centrale, anche attraverso i commerci che aveva Venezia con l'Oriente. Oppure ancora un'altra tesi che dall'Asia, dove avevamo visto il punto rosa, del punto di origine, attraversando la Russia, si sia diffusa poi in tutta l'Europa, sia orientale che l'Europa occidentale. In Italia è conosciuta solo nel 1500. Per lungo tempo era stata coltivata solo nelle Venezie, in Lombardia e nel Piemonte. Ne troviamo tracce anche, per esempio, nei Promessi Sposi, quando Tonio dice che girava la sua polenta mentre l'amico dei bravi gli andava a dire che, in poche parole, il matrimonio non si doveva fare. E quindi da questo aneddoto si risale al fatto che già nel 1500 era utilizzato come alimento, quindi per fare polenta, probabilmente anche pane o altri derivati. Nel XVIII secolo poi si è diffuso in Umbria e in Toscana. All'inizio dell'Ottocento la pianta era coltivata anche in Carfagnano. Magari nessuno di voi, e nemmeno noi, abbiamo l'idea che questa pianta possa essere stata coltivata quassù. Invece, se si va un po' a spulciare la letteratura o quantomeno delle pubblicazioni di quell'epoca, già quando dominavano gli estensi in questa regione, il grano saraceno era già coltivato, tant'è vero che veniva annoverato fra i prodotti dei mezzadri di quell'epoca o dei coltivatori di quell'epoca, che non dovevano pagare in natura il signorotto del posto. Quindi poi dalla Carfagnana è finita addirittura nelle Marche. Vedete, alla fine dell'Ottocento già aveva raggiunto le Marche, e quindi poi la troviamo anche in questo periodo negli Abruzzi, quindi tutte nelle zone pedomontane e montane dell'Italia centrale era diffusa questa cultura. Naturalmente in questo ambiente qui, intorno agli anni 40, ma anche prima, sia per lo spopolamento della montagna, sia perché sono state introdotte tutte varietà più produttive, l'America ci ha sempre in un certo senso condizionato con tutti questi ibridi che ha mandato, ma soprattutto per quanto riguarda i cereali, è chiaro che i contadini hanno preferito abbandonare queste colture che gli sembravano un po' colture da poveri per coltivare colture più redditizie e colture più nobili. Quindi la scomparsa risale grosso modo dagli anni 30 agli anni 40. L'indagine che avevamo fatto, che già in un'altra relazione, in un'altra occasione, io avevo spiegato, facendo delle indagini presso persone anziane qui della zona, cioè, si ricordavano di questo grano nero e che lo utilizzavano per fare polenta e pasta e gnocchi. Quindi, la sicurezza che la cultura c'è già stata, qui l'abbiamo acquisita, e quindi sulla scia di questa notizia e questa acquisizione anche noi abbiamo pensato che era il caso farla ritornare su questo territorio, visto che è un territorio adeguato sia per quanto riguarda l'ambiente, quindi il clima, e sia per quanto riguarda anche numerose altre caratteristiche che successivamente andremo ad elencare. Per quanto riguarda un po' di sistematica, sintetica, perché sarebbe molto più ingarbugliata, questa pianta appartiene al genere Phagopyrum. Da questo si sono differenziati due gruppi, l'Urophyllum che ha degli acheni piccoli e il Cimosum che ha degli acheni più grandi. Dal Cimosum si sono differenziate ancora di diverse specie. Abbiamo un Cimosum perenne, quindi che è una pianta che dura diversi anni, fruttifica, poi va in riposo e poi ricaccia l'anno successivo, e quindi per questo comportamento biologico è detto perenne. Poi abbiamo il Tataricum, che è detto anche grano siberiano, mentre l'Esculentum, che è il nostro grano saraceno, che è quella, diciamo, la specie che è diffusa in tutto il mondo e che viene utilizzata soprattutto per la produzione di numerose derivate, come abbiamo visto il catalogo per i prodotti che prima abbiamo fotografato. Un'altra specie è l'Homotropicum, che questa è una specie autofertile. È una specie che viene utilizzata solo per quanto riguarda il miglioramento genetico, non viene utilizzata come pianta da coltura di pieno campo, e quindi è semplicemente una pianta dove i genetisti, come dire, si appropriano di determinati geni che vogliono trasferire per migliorare la coltura, in particolare l'Esculentum. L'Esculentum ancora ha tre varietà, tre diverse varietà. C'è quella a fiore rosa o rosso e quella a fiore bianco. Da queste due varietà si sono state poi costituite tutte le varietà migliorate che oggi sono iscritte nei vari registri nazionali delle varietà e che vengono coltivate anche in diverse parti del mondo. Quindi oggi, quando andiamo a trovare queste varietà migliorate, sicuramente il carattere che le è impresso e che viene subito all'occhio.